E siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Ripen Crimini. Io sono Palla e Live Pasquale. Nessuno se lo aspettava, mi criticate sempre che salto le puntate, stavolta mi farete i complimenti perché a Pasqua, al posto di mangiare uova di Pasqua e guardare Giro delle Fiandre in televisione, mi sono dedicato tutto il giorno alla preparazione non di una puntata, amici miei, ma addirittura di due puntate, perché una uscirà la sera di Pasquetta, quindi due puntate incredibili che chiuderanno questa seconda, e vi anticipo, non ultima trattazione del caso di Avetrana, perché c'è ancora tantissimo da dire e, come vi dicevo spesso nelle scorse puntate, mi riservo la possibilità di parlarne diffusamente anche in futuro. Ma volevo, diciamo, tirare un po' le conclusioni, le somme, e poi settimana prossima parlare d'altro, ancora non so di cosa, ma sicuramente di qualcosa parleremo. Prima puntata non su Spreaker, quindi il primo annuncio è che, grazie mille Alessio per la donazione, come sempre, buona Pasqua anche a te. Prima puntata non su Spreaker, dopo 191 episodi di Ripen Crimini su Spreaker. In settimana uscirà una live, immagino, o forse la registriamo, non è ancora chiaro, dove io e Andre spieghiamo appunto una decisione che abbiamo preso e una decisione per il futuro di Ripen, di Ripen Crimini, scienza e compagnia, quindi una cosa molto importante per noi, e appunto ne parleremo in una live dedicata, però non troverete più la puntata su Spreaker. E ma ripeto, questo a voi effettivamente nella pratica non cambia moltissimo. Detto ciò, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link a BookBeat, che è il supporter di questa puntata, di questo progetto su Avetrana e prima su Benno Neumayer e sul dramma della famiglia Neumayer. Come sempre trovate il codice ancora valido, il codice Deepen, trovate comunque tutto in descrizione e avete 60 giorni gratuiti per testare la piattaforma. Fatelo, fidatevi, merita ed è il modo migliore che avete per supportarci. Seguiteci sui social, Instagram, abbiamo anche aperto TikTok. Se qualche TikToker ci vuole sponsorizzare, noi siamo, ci chiamiamo Deepen, abbiamo postato 3 reel per adesso, ma in futuro posteremo di più, mi spero, quindi seguiteci anche su TikTok. Partiamo con la puntata, e questa è una puntata particolare. Settimana scorsa ho parlato per un'ora circa di Michele Misseri, oggi lo citerò un po' meno. Oggi parliamo di Sabrina, sostanzialmente, delle sue degli indizi a suo carico e soprattutto degli indizi a sua discolpa. Volevo partire da una mia visione su Sabrina. Io ammetto candidamente di voler credere a Sabrina. Cosa vuol dire di voler credere a Sabrina? Io ieri sera stavo riguardando Storie Maledette, che avevo già seguito chiaramente all'epoca, avevo rivisto nel corso degli anni qualche volta, io ciclicamente, no, tendo a riguardarmi tutte le puntate di Storie Maledette, soprattutto dei casi che poi ho trattato e che conosco meglio, e anche ieri sera ho avuto questa sensazione, questo sentimento, anzi, di voler credere a Sabrina, cioè di voler, di sperare, di speranza che la sua versione, che la versione innocentista e quindi che la versione che supporta Michele Misseri come unico carnefice della povera Sara Scazzi sia la versione vera. Il tutto si scontra chiaramente con quanto io sto leggendo e studiando sugli atti ufficiali e sulle sentenze, perché chiaramente lì c'è scritto altro, c'è la versione alternativa, e quindi io vivo in questa ricerca di equilibrio tra queste due versioni. E quindi io voglio credere a Sabrina Misseri. Qualcuno mi ha scritto che sono un colpevolista accanito della Misseri, tutt'altro, io sono semplicemente uno studioso di alcuni casi di cronaca e vorrei capire effettivamente come sono andati i fatti, no? Io racconto sempre, lo dicevo anche nell'evento dal vivo che abbiamo fatto a Milano l'anno scorso. Tra l'altro io ho questa mezza idea di replicare quest'anno degli eventi dal vivo, quindi fateci sapere se vi possono interessare appunto degli eventi dal vivo, e magari poi ci sentiamo anche e organizziamo qualcosa. Io dicevo che il mio studio iniziale del caso di Meredith Kercher era per cercare la e per cercare per dimostrare la colpevolezza di Amanda Knox. Ecco, poi nel corso dello studio sono arrivato a una tesi praticamente opposta. Quindi io cerco di partire sempre senza troppi preconcetti. Io su Sabrina Misteri devo dire che non ho particolari preconcetti. A pelle non mi sta particolarmente simpatica, ma capisco che sia stata catapultata in una situazione assolutamente assurda, ma cerco di analizzare quello che lei dice soprattutto. Nella puntata, nella penultima puntata di Deep in Crimini, la commedia umana, quella puntata era un po' un modo per dirvi che ad Avetrana io su questo caso non credo a nessuno, non credo ai testimoni pro accusa, non credo ai testimoni pro difesa, non credo a nessuno, e quindi mi limito per quanto possibile, poi chiaramente con qualcuno bisogna fare i conti in qualche modo, però mi limito il più possibile a prendere le dichiarazioni dei diretti interessati. Per me chi sono i diretti interessati? Sabrina Misteri ovviamente, Michele Misteri e Cosima, la mamma di Sara, il papà Giacomo e la badante. Io ci metto dentro anche il fratello di Claudio, il fratello di Sara Scazzi, che era tornato a Milano il 21 agosto, quindi era già 5 giorni che non era più presente ad Avetrana, ma sono convinto che le sue dichiarazioni siano comunque basate sulla buona fede. Il discorso è proprio un discorso di buona fede, in parte. Cioè, perché io credo queste persone? Sulla parte, diciamo, Scazzi ci credo perché penso che la mamma, il papà e la badante avessero e abbiano tutto l'interesse a raccontare la verità. Dalla parte Misteri non è che credo appunto in maniera fideistica alla loro versione, però sicuramente sono i diretti responsabili e i diretti coinvolti della vicenda, e quindi chiaramente quello che loro dicono è molto interessante. Questa puntata adesso voglio parlare di un paio di cose e poi iniziare un lungo percorso che si concluderà domani sulla timeline, quindi sulle tempistiche che io dico che non tornano mai sul giallo di Avetrana. Iniziano oggi, iniziano domani. E vi spiegherò come in realtà i tempi da tenere in considerazione non sono quelli dalle 14.25 o 28 in poi, ma iniziano al mattino e devono coinvolgere Cosima e tutta la sua timeline, che vi dico già tratteremo domani, Sabrina e tutta la sua timeline, Michele e tutta la sua timeline, Sara e tutta la sua timeline, i genitori e tutta la loro timeline. Cioè ci sono varie linee temporali da incastrare. Questo è un lavoro molto complicato e dovrete essere bravi anche voi a seguire quello che io dirò. Partiamo da un punto però secondo me interessante, il movente ipotetico e ipotizzato nella sentenza, in 250-300 pagine di sentenza, il movente ipotetico di Sabrina. Io vi dicevo settimana scorsa che il movente di Michele Misteri, cioè da una parte questo raptus dovuto al mal di testa e a questo malessere generale, a questo calcio nei testicoli e a questo suo calore, no? Movente che ancora lui sostiene e che io appunto ho riassunto in un raptus dovuto a una non lucidità, mi convinceva fino a un certo punto. Sotto avevo messo il movente sessuale, che va abbastanza di moda adesso, se si legge in giro sull'internet, va abbastanza di moda il movente sessuale, cioè lui infatuato di questa giovane nipote che sta diventando donna e memore delle violenze che ha subito, decide, no, di passare da vittima a carnefice, movente che lui smentisce e che tutta la sua famiglia sembra non abbracciare. E come vi dicevo, detto che mi convinceva poco, ma altrettanto poco mi convince, e qui inizia la mia crociata invece in parte a favore di Sabrina Misteri, mi convince altrettanto poco il movente che la corte, che i PM e poi i giudici, i 20 giudici, 21 giudici che nei 3 gradi di giudizio hanno valutato e giudicato appunto le istanze contro Sabrina e Cosima, hanno invece ritenuto corretti, cioè la gelosia, l'ossessione di Sabrina Misteri nei confronti di Ivano Russo. E questo ha portato, adesso vi spiego ovviamente come, così facciamo un recap generale, ha portato a un incidente o comunque a una collutazione che ha portato poi alla morte di Sara Scazzi. Allora, parto dalla fine, come sempre, così almeno ve la rendo più chiara. Io sono contrario alla strategia difensiva che Coppi, l'avvocato Coppi, che sicuramente è un avvocato più preparato di me, anche perché non sono un avvocato, ma che la, diciamo, la, il pool difensivo di Sabrina ha, diciamo, studiato per le dichiarazioni di Sabrina in tribunale. Domanda del PM. Il PM dice, il PM che a me non è piaciuto in tribunale, perché è andato a scavare in dettagli che secondo me non avevano il senso di andare a capire che cosa era successo. È andato a cercare dei dettagli un po' morbosi per il gusto, in un certo senso, di voler dare un ritratto di questa ragazza che secondo me non si meritava. Ma al di là di questo, che è un'opinione personale, che per carità di Dio. A un certo punto domanda, lei chiede a Sabrina Misteri, lei sognava una relazione con Ivano Russo? No. Lei era innamorata di Ivano Russo? No. Ora, quello che dice Sabrina, cioè Sabrina dice e riesce a diluire, ad annacquare la relazione che lei aveva con Ivano Russo a una semplice infatuazione fisica che però non era andata poi, diciamo, a buon fine. Questo secondo me è stato uno sbaglio. Perché? Perché dai 4.500 messaggi, dalle chiamate, dalle testimonianze delle persone di Avetrana, non solo dalla Pisanò, dalla De Luca, dalla Spagnoletti e da tutte le persone, ma anche da quello che dice, per esempio, Sara nei suoi diari, da quello che dicono Cosima e la mamma di Sara, insomma, da quello che viene fuori, c'è molto più di una di un'infatuazione fisica. C'è un'infatuazione emotiva, del cuore, dell'anima. Ma aggiungo io, ma cosa c'è di male? Il problema, dal mio punto di vista, è che nascondere questa verità la rende ancora poi più evidente. Facciamo un esempio. Anche qua, chiaramente, studiato a tavolino dagli avvocati. Voi fate sempre caso a questa cosa. Quando i diretti interessati, seguiti dagli avvocati, vanno a testimoniare, e lo vediamo per esempio in un giorno in pretura, hanno quasi sempre innanzitutto una linea difensiva, ma poi hanno delle risposte preparate a certe domande. Per esempio, Sabrina è preparatissima alla domanda che sapeva che sarebbe arrivata sul dio Ivano. Vi ricordate, no? Adesso io vado a prendermi tra l'altro i messaggi perché li ho screenshottati. Intanto, ecco, intanto me lo apro così ve lo leggo proprio testuale. Succede questa cosa. L'accusa, per spiegare e per, diciamo, mostrare al mondo l'ossessione che ha Sabrina Misteri nei confronti di Ivano Russo, prende un messaggio dove Sabrina dice a Ivano che per lei lui è il dio Ivano. Sabrina sa che questa domanda sta arrivando, è rappresentata da uno dei più grandi avvocati della storia della Repubblica Italiana, che è Franco Coppi. E quindi lei si prepara una storiella molto bella. Cioè dice, nei giorni precedenti avevamo scherzato sul primo comandamento, cioè non nominare il nome di Dio in vano, e visto che lui si chiamava Ivano, no, gli ho detto Dio Ivano, Dio in vano. Si inventa questa storiella, una storiella bellissima. Messaggio inviato da Sabrina Misteri a Ivano Russo il 2 maggio del 2010, siamo quindi tre mesi, quasi quattro mesi prima della tragedia. Sono le 23:40, sono le 23:40 e un secondo di sera, ovviamente, e dice, non scherzare, parlo sul serio, ti invidio, vorrei essere buono come te, e un carattere speciale e unico come il tuo, per me sei come un dio. Quindi non c'è nessun giochino di dio Ivano. Per me sei come un dio, dice lei. Basta con i complimenti, dice subito dopo, 7 minuti dopo, che altrimenti ti monti la testa. Puntini, puntini, te lo puoi permettere. Le dirà 2 giorni dopo: stai bene così, non devi dimagrire, sei perfetto così. E messaggi del genere su questa falsa riga sono decine. Ora, c'è qualcosa di male in questo messaggio? Secondo me no. Cioè, secondo me questo è il messaggio di una ragazza che usciva da una relazione molto lunga, che era terminata, dicono sia lei che il diretto interessato, a processo in maniera, diciamo, fisiologica, cioè era finito l'amore dopo 4 anni. E lei subito dopo incontra questo Ivano Russo, che, come la Leosini definisce, no, la Lindelon di Avetrana, il Brad Pitt, diciamo, salentino, succede che perde la testa per questo ragazzo. Ora, ripeto, per l'ennesima volta, c'è qualcosa di male nel perdere la testa per questo ragazzo? Evidentemente no. Lei però, secondo me, perde molto la testa. Ma non molto in maniera né patologica, secondo me, neanche in maniera strana, cioè nulla che decine, migliaia, centinaia di migliaia di altre persone fanno per il sesso da cui sono attratte quotidianamente. Cioè, conosco e tutti conosciamo decine di persone, uomini e donne che siano, che perdono la testa in una maniera abbastanza simile nei confronti della persona di cui si innamorano, ok? Quindi non c'è nulla di male. Il problema, dal mio punto di vista, è stato annacquare e sminuire questa relazione poi a processo, dove sembrava che a processo questi due sì, si conoscessero, ma in realtà non fosse niente di che. E invece le risultanze processuali sono molto diverse. Io cosa avrei detto fossi stata Sabrina e avessi dovuto io o avessi dovuto consigliarla? Avrei detto: dovevi semplicemente dire che eri innamoratissima di Ivano Russo. È chiaro che stiamo parlando di un amore embrionale, cioè di un amore che sta nascendo, non di un amore chiaramente maturo, compiuto e totale. Stiamo parlando di un amore adolescenziale, anche se avevano 22 anni lei e 27 lui, però di un amore agli albori, ma che era quello fondamentalmente. Ma come entra Ivano Russo nella vicenda e cosa c'entra Sara Scazzi con Ivano Russo? Sara Scazzi c'entra, secondo l'accusa, io qua ripeto sono abbastanza in disaccordo su questo aspetto, c'entra in due modi. Torniamo indietro, notte tra il 3 e il 4 agosto 2010. Ivano e Sabrina sono a bordo della macchina di Sabrina, si separano dagli amici e fanno un giro per la bellissima Puglia. A un certo punto lui si ferma, parcheggia la macchina, diciamo, in una zona un po' isolata, diciamo una zona adatta a un'ipotetica camporella, scende, fuma una sigaretta, risale in macchina e lì inizia anche qui, no, come il loro amore embrionale, un approccio sessuale embrionale. I due fanno qualcosa, diciamo, stanno per avere un rapporto sessuale che non, diciamo, non si concretizza, ok? C'è una frase abbastanza infelice da parte di Ivano nei confronti di Sabrina, ovvero avrebbe detto, ma restiamo amici, no? Poi, una volta fatto quello che dovevamo fare, e lei chiaramente si irrigidisce, i due si rivestono e finisce lì. Questa notte un po' birichina, un po' peperina, un po', diciamo, con un po' di pepe sulla carbonara, Sabrina la racconta a Mariangela Spagnoletti, che è la sua grande amica, diciamo. Il problema è che anche Sara è presente durante questo racconto. Sara racconterà al fratello Giacomo di questa cosa. Giacomo andrà a parlare. Claudio, scusate, Claudio, Giacomo è il papà. Claudio andrà a raccontare questo fatto. Claudio a questo punto deciderà di parlarne con Ivano. E diciamo i rapporti tra Ivano e Sabrina precipiteranno, i due smetteranno di parlarsi, c'è una litigata che fanno per messaggio, anche qui litigata molto puerile, molto, cioè, secondo me definire una litigata è sbagliato. I due che hanno flirtato, che hanno danzato, che si sono annusati, no? Per un'estate, nel momento in cui questa danza si è conclusa e in cui bisognerebbe, diciamo, affondare il colpo, semplicemente si ritraggono. Ok. Però i rapporti tra i due terminano. E non escono più, non messaggiano più. E siamo appunto intorno al 20-21 di agosto. A questo punto cosa succede? Succede che Sabrina scopre che questa notizia è stata, diciamo, portata in giro, l'ha fatta uscire Sara. Quindi ipotizzano, gli inquirenti che Sara potesse essere vista da Sabrina e da Cosima come la persona che aveva fatto trapelare questa notizia un po' non bella su Sabrina. E che quindi Avetrana fosse a conoscenza di questo fatto molto personale, molto privato, per colpa di Sara. Poi c'è un altro dettaglio che emerge una volta che Sara scompare e che quindi c'è una lettura da parte prima di Sabrina e della mamma di Sara, poi degli inquirenti, dei diari, no? Di Sara, ovvero un'infatuazione da parte di Sara nei confronti di Ivano. Sara, 15 anni, si sarebbe infatuata, ripeto anche qui, in maniera estremamente immatura, in maniera estremamente adolescenziale, in maniera estremamente più mentale che concreta, ok? Di Ivano. E infatti scrive: oggi sono uscito con Ivano, quanto mi diverto con Ivano, quanto è bello Ivano, magari avere un fidanzato come Ivano. Questi dettagli vengono captati nelle settimane da Sabrina, che in un paio di occasioni lancia delle frecciatine a Sara dicendo di non coccolarsi troppo, di non essere troppo vicina appunto né a Ivano né a Alessio, che era l'altro personaggio che ruotava intorno alla comitiva, perché le male lingue di Avetrana avrebbero parlato. E poi si arriva alla sera che gli inquirenti definiscono come lo spartiacque, come il punto di non ritorno. E anche qua io sono profondamente in disaccordo su questo punto. Ovvero, siamo al 25 agosto 2010. Vi ricordo che Sara Scazzi viene uccisa, ma scompare, diciamo, dai radar di Avetrano il 26 agosto del 2010. Quindi siamo la sera prima. Sara è tornata da San Pancrazio e decide di uscire con Sabrina. Escono Sabrina, Sara e Mariangela. E secondo gli inquirenti ci sarebbe un violentissimo confronto. In realtà è semplicemente un rimprovero. E da tutte le persone che ne parlano, quindi Sabrina, che ne parla nei primi interrogatori di settembre, Mariangela Spagnoletti, a cui viene estrapolato, e io ho letto e ho a disposizione il verbale di 230 pagine dove i PM sostanzialmente la obbligano a dire una cosa che lei non si sente di dire, cioè che le due hanno litigato. Le due non hanno litigato. Le due hanno avuto un confronto dove Sabrina avrebbe detto davanti a un'altra persona, la De Luca, nel pub frequentato di solito dalle ragazze, che con Ivano era finita, non c'era più nessun rapporto, quindi Sabrina racconta alla De Luca, che è una sua cliente e amica, che con Ivano era finita e che l'unica che aveva appunto un rapporto con Ivano era Sara e che Sara si vendeva per due coccole, no? Questo sarebbe il punto della situazione. In realtà viene riportato in sentenza, ma lo vedete anche in un giorno in pretura, un violentissimo litigio che in realtà non è corroborato da, secondo me, dati sufficienti. Tutto questo per dire che cosa? Che secondo me il discorso del movente di Sabrina, e a maggior ragione di Cosima, è molto debole. Secondo me il movente di Sabrina è molto molto debole se effettivamente è Ivano Russo il punto fondamentale. Ora, sapete che io non sono un grande fan dei moventi, cioè non ritengo che serva un movente d'acciaio, perché sennò uno non è colpevole. Io sono convinto che l'essere umano possa uccidere, possa arrivare a fare delle cose inenarrabili per i momenti più stupidi. Vi anticipo che vi porterò una puntata tra poco, nel senso tra qualche settimana, su un caso in America. Ci sarà un nuovo format che vi posso spoilerare tranquillamente, cioè sarà un caso in un'ora, dove io per un'ora parlerò di un caso, ma che non avrà una serie successiva di puntate, no? Vi parlerò di un caso sconosciuto o poco conosciuto o comunque non italiano in un'ora. E uno di questi, appunto, di questi casi che sto studiando e sto preparando è un pluriomicidio, quindi muoiono più persone per un motivo assurdo. No? E quindi io non credo che serva un movente, no? Lei mi ha tradito, lei ha terminato indirettamente, ha fatto terminare indirettamente la relazione con Ivano, cioè non penso che serva questo. Detto ciò, il movente è uno dei punti fondamentali dell'accusa contro Sabrina, perché è chiaro che se noi avessimo la corda con cui è stata strangolata Sara con sopra le impronte di Sabrina, non vi parlerei neanche del movente, ok? Ma nel momento in cui stiamo parlando di un processo indiziario e stiamo parlando di invece un punto fondamentale, ok? Un punto fondamentale, allora lì sì che io ho un problema. E il mio problema qual è? È che per me non è un movente sufficiente. Né dalla parte di Sara si è infatuata di Ivano e quindi io devo ucciderla perché diventa magicamente una mia rivale, ok? Perché c'è una differenza di età e Sara non faceva paura, secondo me, a nessuno da quel punto di vista. Neanche invece del devo punire Sara perché ha fatto sapere al mondo che io e Ivano abbiamo avuto una mezza serata in camporella. A me se non concesso che non c'è niente di male. Quindi non sono appunto un grande fan di questa teoria. Passiamo adesso alle timeline. Non prima di avervi ricordato che questa puntata è sempre in collaborazione con BookBeat. Trovate, come sempre, in descrizione il codice per abbonarvi a 2 mesi completamente gratuiti sulla piattaforma BookBeat, una piattaforma di audiolibri e ebook. E io lo sto usando ancora tantissimo, anche se ho finito di leggere e rileggere il libro Sara, appunto, che ha ispirato questo ritorno su Avetrana, libro che tra l'altro consiglio e su cui farò poi in futuro una recensione un po' più approfondita. E quindi scaricatelo. Detto ciò, tornerei alla timeline e partirei da alcuni dati fondamentali. Siamo al 26 agosto adesso. Iniziamo da mezzogiorno, perché mezzogiorno per me è il momento in cui la valanga si è staccata. Il Seracco si è staccato, la valanga sta per precipitare e gli eventi vengono messi in moto da un destino infame. Sabrina afferma che si separa da Sara, sapete che la mattina sono insieme le due, tra le 12 e le 12:30, con una leggera preferenza verso le 12:30. A questo punto Sara torna a casa e Sabrina rimane da sola a casa. I PM a quel punto le chiedono: che cosa hai fatto? E lei dice: ho sistemato, visto che avevo fatto due appuntamenti abbastanza impegnativi, no? Nel mio centro estetico, nel mio studio estetico in casa, ho sistemato il mio studio e poi ho perso tempo nel fare altre due o tre cose in casa. Quanto tempo ti è servito? Le chiedono e lei risponde: circa 20 minuti, mezz'ora. E poi cosa hai fatto? Le chiedono. Era l'una, quindi circa. Non ho pranzato e mi sono buttata nel letto dei miei genitori. Perché, dice Sabrina, dice, non ho pranzato perché visto che stavo per andare al mare, sapevo di dover andare al mare, molto verosimilmente sarei andata al mare non, e volevo fare subito il bagno, non volevo appesantirmi con un pranzo e quindi poi appunto avere problemi di digestione. Ci sta. Perché si mette nel letto dei genitori? Bene, perché Dice lei, ovviamente io sto riportando le parole di Sabrina. Sabrina dice: beh, il letto dei miei era sfatto, mentre il letto mio era, diciamo, l'avevo già rifatto e mi scocciava doverlo poi rifare ancora. E quindi si mette su questo letto. Quindi verso l'una, così abbiamo dei punti di riferimento, verso l'una Sabrina Misseri, dopo aver rassettato il suo studio, è sul letto dei genitori. Cosa fa Sara invece dopo essersi separata dalla cugina? Torna a casa. Vede che in casa ci sono dei lavori, no, di pittura e di imbiancaggio generale. Sente la madre dire al padre: guarda che i negozi d'estate alla vetrana chiudono all'una, se vuoi andare a fare la spesa ti devi dare una mossa perché sono circa le 12:30. E a quel punto Sara dice al padre: vengo anch'io con te, e vanno dal fruttivendolo e dal macellaio. Scontrini 12:41-12:44. Quindi sappiamo che alle 12:44, cioè il secondo e ultimo scontrino del macellaio, che si ricorda tra l'altro nitidamente di aver servito la famiglia Scazzi, e i due tornano a casa. Secondo me, in sentenza si dice 12:48, io immagino che magari un minuto si sia perso, quella, diciamo 12:50 circa. Sara e il papà sono in casa. A quel punto tutti e tre gli abitanti di casa Scazzi, che sono la mamma, il papà e la badante, ci dicono che Sara si chiude 10 minuti dentro la stanza. Quindi all'una, come torniamo all'orario di prima, siamo all'una di pomeriggio del 26 agosto del 2010, Sabrina Misseri è sul suo letto, Sara Scazzi è nel suo letto, probabilmente, nella sua camera. E aggiungo che, questa è una mia supposizione, in quei momenti Sara scriva qualcosa sul suo diario, perché nel suo diario ha l'ultima nota il 26 agosto del 2010. E visto che la mattina si era alzata abbastanza in fretta ed era andata immediatamente a casa Misseri, il momento forse più opportuno per scrivere qualcosa su quel diario erano quei 10 minuti, diciamo tra le 12:50 e l'una, in cui rimane da sola in camera con i suoi pensieri. E cosa appunta? Scrive: Sabrina, come al solito, si è arrabbiata. Sta parlando della sera prima. Perché dice che quando c'è Ivano sto sempre con lui. E ti credo, almeno lui mi coccola. Sta parlando della sera prima. Dice: la sera prima siamo usciti io, Sabrina e Mariangela per bere un Red Bull, dice, no, per bere una Red Bull. E poi dice: Sabrina, come al solito, si è arrabbiata. No? Perché dice che quando c'è Ivano sto sempre con lui e ti credo, almeno lui mi coccola. A differenza sua, cioè a differenza di Sabrina. Quindi gli inquirenti, che sono chiaramente, fanno i loro interessi, ma non è che si inventano le cose, creano questo litigio che io ho, diciamo, liquidato come rimprovero, mentre gli inquirenti parlano, no, di litigio violentissimo, perché anche Sara ne parla nel suo diario. E ne parla, secondo me, ne scrive in quei momenti. Quindi siamo all'una di pomeriggio del 26 agosto del 2010, Sabrina Misseri è a letto che riposa, ha stomaco vuoto, Sara Scazzi è nella sua stanza a scrivere il suo diario. Ora, gli inquirenti da subito hanno provato a capire uno dei momenti, secondo me, cruciali di questo caso, cioè a che ora è uscita Sara Scazzi di casa. Questo per me è il punto fondamentale di questo caso, perché gli inquirenti dicono che Sara Scazzi esce di casa intorno alle 13:50, mentre Sabrina Misseri, Michele Misseri e, diciamo, tutta la parte innocentista per quanto riguarda Sabrina e Cosima e colpevolista di Michele, dicono Sabrina che Sara è uscita dopo il primo messaggio di Sabrina alle 13:25, alle 14:25. Quindi, da una parte abbiamo una verità processuale che stabilisce, e adesso vi spiego come hanno stabilito e perché è stato stabilito, che Sara Scazzi è uscita di casa alle 13.50, da una parte abbiamo una controinchiesta e una controvisione per cui Sara sarebbe uscita alle 14.25, quindi più o meno 40 minuti dopo, 35 minuti dopo. Allora gli inquirenti devono capire a che ora è uscita Sara. C'è un problema fondamentale. Sulla denuncia fatta chiaramente alla caserma di Avetrana da parte della mamma di Sara c'è scritto 2:30. C'è scritto che la bambina ha lasciato la sua dimora intorno alle 2:30. E quindi le 2:30 diventano il momento fondamentale a cui tutto gira intorno. Per come si è arrivati alle 2:30? Questa è la domanda fondamentale che uno, per capire questo caso, deve porsi. Cioè, perché dicono 2:30? Perché nessuno dice di aver guardato l'orologio. Ma c'è un dato oggettivo che sancisce che le 2:30 è, in realtà le 2:28, è il momento fondamentale. Perché Sabrina dice di aver ricevuto uno squillo da parte di Sara alle 2:28. Uno squillo che, secondo Sabrina, avrebbe attestato il fatto che Sara si era cambiata e che stava effettivamente venendo a casa per poi andare al mare. Quindi alle 2:28 tutti sono convinti che Sara Scazzi sia ancora viva. E quindi vuol dire che è uscita di casa intorno alle 2:26, 2:27, 2:30. Quindi 2:30 è l'orario fondamentale. Ed è l'orario appunto riportato nella denuncia. L'unica che dice delle cose un po' diverse è la badante, la signora Pantera. La signora Pantera, in realtà, più che le 2:30, fa riferimento alle 2. In realtà, Giacomo, il papà di Sara, non ha le idee molto chiare, è un po' confuso. La mamma, Concetta, non si ricorda, ma gli inquirenti fanno una cosa secondo me abbastanza furba, poi probabilmente l'hanno adattato un po' troppo, cioè chiedono, partendo da un dato oggettivo, 12:44, l'ultimo scontrino, e comunque i negozi chiudevano all'1, quindi sicuramente all'1 meno 5, 1 meno 10 erano a casa. Vi ricordate che cosa è successo? Cioè la serie di eventi che sono avvenuti, se noi riusciamo a dare un minutaggio indicativo a questi eventi, noi siamo in grado di più o meno ricostruire a che ora esce Sara. E quindi i tre si mettono e ricostruiscono più o meno che cosa è successo. E questa è la loro ricostruzione. Sara torna a casa col papà intorno alle 12:50. Passa 10 minuti in camera, dove, aggiungo io, secondo me scrive queste pagine in diario che vi ho appena letto, e si fanno circa le 13. A questo punto Sara uscirebbe dalla stanza. Siamo all'1 di pomeriggio del 26 agosto del 2010. Un'ora e mezza, un'ora prima della morte di Sara Scazzi, Sara esce dalla sua camera e dice alla mamma: Sabrina mi ha mandato un messaggio, dobbiamo andare al mare, non mangio con voi. Questo è quello che dice la mamma, ma lo dice anche il papà e lo dice anche la badante. Cioè tutti affermano di non aver sentito la suoneria che annunciava il messaggio, ma di ricordarsi questo dettaglio di Sara che annuncia di dover andare al mare. Il problema è che Sara non ha ricevuto nessun messaggio. Quindi gli inquirenti dicono Sara voleva semplicemente andarsene di casa e tornare da Sabrina il prima possibile, e quindi inventa una balla dicendo di aver ricevuto un messaggio che non aveva ricevuto, ma che avrebbe ricevuto successivamente. E quindi cosa fa Sara? Si prende dal frigo un cordon bleu, lo cucina. Hanno visto che il cordon bleu aia ha 3 minuti a lato per, appunto, per di cottura, diciamo che l'ha fatto anche più velocemente, diciamo che 5 minuti di cottura circa, qualche minuto per mangiarlo. La badante dice lo ha mangiato in piedi, lo ha messo in un piatto, lo ha mangiato in piedi senza contorno. Quindi a quel punto potrebbero essere circa le 13:05, diciamo che ha finito di pranzare, che sono le 13:10 più o meno. A quel punto cosa fa? Torna in camera per altri 10 minuti, circa 15 minuti. Esce anche qui dalla camera, e questa volta è cambiata, quindi avrà poi gli indumenti con cui poi verrà uccisa, ahimè. Quindi avrà il costume nero e, diciamo, pantaloncini e maglietta rosa. Chiederà alla mamma dove sono finiti i telimare, che non trova più. La mamma le dice, Sara, sono in cantina. Quindi Sara va in cantina, passano anche qua 5-10 minuti circa, siamo ormai più o meno all'1:20, 1:30. Sara poi torna in camera e uscirà successivamente, poco dopo. Ora, la difesa giustamente dice: questo è puramente aneddotico, no? Cioè, non c'è un punto fondamentale che stabilisce, no? Non c'è un dato oggettivo, e non c'è un dato oggettivo. È interessante, però, secondo me, è un passaggio, cioè quello che si ricordano di aver fatto dopo l'uscita di Sara. Perché i tre, quindi Giacomo, La Pantier e Concetta, si ricordano più o meno tutte le stesse cose di cosa hanno fatto una volta che è uscita Sara. Ora, si ricordano che Concetta stava cucinando un piatto di pasta. Per la precisione, stava cucinando gli spaghetti che hanno un tempo di cottura di 11 minuti. Secondo Concetta e secondo la badante, l'acqua stava per bollire. Secondo Giacomo, invece, l'acqua non era stata neanche. Il gas non era stato neanche acceso, però diciamo che dall'uscita di Sara devono cuocere la pasta, mangiare la pasta, fare il secondo, c'erano delle fettine di carne che Giacomo aveva comprato proprio con Sara quella mattina, fare l'insalata, mangiare la carne con l'insalata. Giacomo poi avrebbe mangiato anche della frutta, la badante dice banane, lui dice un'altra cosa. Comunque, mangiano della frutta, bevono il caffè. A quel punto la badante e Concetta si sono messe a rassettare e a sistemare la cucina, mentre Giacomo si è messo a pulire i pennelli. Terminate anche queste azioni, Concetta sta per andare a riposarsi nella sua stanza quando nota che sul suo telefono ha varie chiamate da parte di Sabrina. E il tempo quasi di telefonarle, e Sabrina effettivamente si presenta a casa, e quindi sono circa le 14:46, 14:47 circa. Questo perché vi racconto tutti questi dettagli che sembrano non avere una logica. La logica è che, dicono gli inquirenti, tutti questi passaggi che hanno dovuto fare la famiglia Scazzi, quindi cucinare la pasta, condire la pasta, mangiarla, fare la carne, fare l'insalata, mangiarle, preparare la frutta, mangiarla, fare il caffè, berlo, rassettare, tutto quanto, ha occupato circa tra i 45 minuti e un'ora, che è il tempo di un pranzo normale, più o meno, ok? Chiaramente stiamo parlando di un pranzo estivo, dove nessuno doveva andare a lavorare, dove non c'era una fretta meneghina, se vogliamo, no? Cioè c'era tutto abbastanza relax. E quindi il fatto che ci sia stato, diciamo che sia terminato tutto intorno alle 13:50, alle 14:50, quindi quando Concetta va a ritirarsi sono le 14:50, è il momento in cui arriva Sabrina, tornerebbe con un'uscita di Sara alle 13:50. Non so se mi sono spiegato. Cioè, il fatto che loro affermino tutti e tre, e io in cuor mio tendo a credere alla loro ricostruzione. Perché tendo a credere alla loro ricostruzione? Perché che motivo hanno di mentire? Cioè, hanno motivo, secondo me, più di trovare la verità rispetto a mentire. Non so se mi sono spiegato. Quindi gli inquirenti dicono: ma se voi avete fatto tutte queste azioni dopo che Sara è uscita, allora Sara non può essere uscita alle 14:25, quando ha ricevuto il messaggio vero da Sabrina. Ma deve essere uscita per forza prima, alle 13:50. Il che chiaramente è utile a cosa? A anticipare l'arrivo di Sara. Perché poi chiaramente ci sarebbe tutto il discorso sia del testimone Petar che vede Sara transitare prima, la vede transitare tra le 13:45 e le 13:50, io aggiungo anche 13:55, potrebbe essere un orario indicativo, Ok, e poi ci sarebbe anche tutta la storia del fioraio, no, dell'inseguimento per Avetrana. Ok? Quindi il punto fondamentale, e che secondo me è il punto dirimente per quanto riguarda Avetrana, è capire se Sara può essere uscita effettivamente prima di casa rispetto a quanto dicono i tabulati telefonici, che adesso, scusate, vado a prendere. Ovviamente non li trovo più. Eccoli qua. Allora, perché? Cosa succede? Così torniamo un secondo da Sabrina, così domani abbiamo, poi domani ripeto tutto e abbiamo un'idea un po' più chiara. Sabrina scrive. Allora, Sabrina abbiamo detto che ha letto. Questa adesso vi do sempre la versione dei diretti interessati. Sabrina ha letto, alle 13:32 riceve un SMS da Angela Cimino, che è una sua amica e cliente. Tra l'altro si vociferava che Angela Cimino avesse una relazione o un flirt con Ivano, ma questo è un altro discorso. 13:59 riceve una chiamata da parte di Ada Maria Serrano, è la sua madrina, non risponde. Alle 14:18, va bene, ci sono dei messaggi che riceve Sara, ma questo ne parliamo domani. Alle 14:23 e 31 secondi, Mariangela Spagnoletti scrive a Sabrina Misseri il tempo di mettere il costume e vengo. 14:24 e 03, quindi 30 secondi dopo, Sabrina risponde, avviso Sara? Punto di domanda. Messaggio di Mariangela 14:24 e 30 secondi, quindi 27 secondi dopo, ok, a quel punto ci sarebbe il messaggio, non ci sarebbe, c'è il messaggio che parte esattamente alle 14:25:08 secondi, quindi anche qua 30 secondi dopo, e dice Sabrina a Sara, mettiti il costume veloce e vieni. Ma secondo l'accusa, alle 14:25 Sara è già morta, Sara è già stata uccisa da Sabrina e da Cosimo. Mentre chiaramente la difesa dice no, è lì che esce. Perché l'accusa dice: ma se Sara fosse uscita alle 14:25, ammettendo anche che si fosse già preparata perché si era già messa il costume, si era già vestita, aveva già fatto tutto, ammesso anche questa roba qua, ok? Fosse uscita alle 14:25, ma com'è possibile poi che la famiglia di Sara in mezz'ora, anzi meno, in 25 minuti, avrebbe cucinato un piatto di pasta, cucinato la carne, cucinato l'insalata, mangiato tutte queste cose, sistemato, pulito, lavato i piatti, sistemato, pulito i pennelli, quando serve molto più tempo, anche date proprio le cotture tecniche del cibo. Questo è uno dei punti fondamentali. Io vi dico la verità. Questo è il punto che mi ossessiona, ve lo dico in maniera assoluta, e domani vi spiegherò meglio perché mi ossessiona. È il punto fondamentale della vicenda, cioè quando esce Sara. Perché è chiaro che se è uscita alle 13:50, Sabrina e Cosima non possono non sapere, dal mio punto di vista, che Sara era lì. Poi, quando faremo le ricostruzioni un pochettino più dettagliate, vi spiego anche perché. Se invece è uscita alle 14:25, abbiamo comunque degli altri problemi. Perché se è uscita alle 14:25, vuol dire che arriva a casa Misseri intorno alle 14:30. Alle 14:30 dov'è Sabrina? Se, a sentire lei è in bagno. Domanda, perché non entra in casa Sara? Visto che verosimilmente era tutto aperto, cioè bastava aprire il cancelletto ed entrare, cosa che aveva fatto mille volte. Anche questa è un'altra domanda. C'è un passaggio, io oggi stavo rileggendo gli interrogatori, c'è un passaggio di Sabrina che mi convince poco. Ci sono delle cose di Sabrina che io non capisco. Sabrina le chiede il PM, lei dov'era quando riceveva tutti questi messaggi? A letto. Quindi la versione di Sabrina, l'alibi, diciamo, di Sabrina, è che lei dalle 13 alle 14:28 sarebbe stata a letto. Perché Sabrina scrive alle 14:25:08 a Sara, mettiti il costume veloce, vieni. Alle 14:28 e 13 secondi risponde: hai letto. cioè risponde, scrive ancora Sara, hai letto? Alle 14:28 e 26 c'è una chiamata da parte del cellulare di Sara nei confronti di quello di Sabrina, c'è uno squillo. Che questo, secondo chiaramente gli innocentisti, è l'ultimo segnale di vita della povera Sara Scalzi. Mentre secondo l'accusa e secondo invece una verità giuridica è il tentativo, no, di staging, se vogliamo, di Sabrina Misseri. Ma quello che mi interessa più che questa roba, di cui chiaramente dovremmo discutere domani, ma è molto, diciamo, congetturale, per citare un grande ospite di... Vabbè, evitiamo querele. Alle 14:28 e 40... 14, 28, 40 secondi. Sabrina scrive a Mariangela Spagnoletti che intanto sta arrivando. Sto tentando in bagno. Il PM, e dice, non ha processo, adesso sto parlando di un verbale dell'ottobre del 2010, un interrogatorio lungo a cui viene sottoposta il primo vero interrogatorio lungo di Sabrina. Dice, ma lei cosa è andata a fare in bagno, no? E lei prima non dice, non, siccome si vergogna di fare la cacca, dice a fare la cosa lunga, e vabbè, ci mancherebbe altro. E poi aggiunge, è a fare la doccia. Cioè, Sabrina dice, io in 10 minuti dovevo fare la cacca, non lo dice così però, fare la cacca, fare la doccia, prepararmi per il mare e preparo le cose per il mare. Ed effettivamente alle 14:39, quindi e 27 secondi, quindi 9 minuti e 47 secondi dopo, dice, pronta. Cioè, in 9 minuti si sarebbe, secondo Sabrina, fatta la doccia, tentato di fare la cacca non riuscendo, e si è preparata. E sta aspettando fuori, secondo Sabrina, sulla veranda, Sara e Sabrina, e Sara e Mariangela. Alle 14:42, 48 secondi, c'è la prima chiamata nei confronti di Sara, che va a vuoto, e poi la seconda, questa poi ne parliamo domani. Questi sono, iniziamo, cioè per farvi capire quanto è complicata la timeline, domani cercherò di essere più chiaro e più schematico. Stasera volevo iniziare a farvi capire quanto è complicato, ma il punto fondamentale su cui vorrei che rifletteste con calma, visto che è Pasqua e che dobbiamo goderci, riposarci questa giornata, e il punto fondamentale è a che ora è uscita Sara. Perché secondo me l'accusa ha fatto un lavoro stratosferico nel dimostrare come Sara, e domani io proverò a riportarvelo in parte, come Sara sia uscita effettivamente non alle 14:25, ma alle 13:45, 13:50. La difesa, a mio avviso, invece non ha lavorato così bene da quel punto di vista, cioè si è semplicemente appellata ai tabulati telefonici. Ma quello per me è il punto fondamentale. Attenzione a una cosa, il fatto che Sara sia arrivata, ammettiamo che abbia ragione l'accusa, alle 13:50, fosse già a casa Misseri, non implica, secondo me, necessariamente che Sabrina e Cosima sono colpevoli dell'omicidio. Questo, secondo me, non è incastonato, no, a livello né giuridico né proprio congetturale. Ma, questo invece lo dico con convinzione, se effettivamente Sara fosse arrivata alle 13:50, 13:55, alle 2, ok, comunque in quei minuti, è impossibile che le due non si siano accorte che Sara era arrivata in casa. Anche perché c'è un dettaglio con cui vi lascio, anche perché la puntata è già scollinata oltre i 55 minuti, ma sono molto, diciamo... non so, questo caso mi prende molto. C'è un dettaglio che secondo me è importante e con cui voglio concludere. E c'è un dettaglio che gli accusatori di Michele Misseri non riportano mai. Qui poi bisognerebbe, qui sarebbe un'altra puntata da fare su Michele Misseri, ma non la facciamo. Il punto è, a Michele Misseri crediamo o non crediamo? Perché a me sembra che tutta la parte che lo vede come come il vero killer, no? Tutte le fazioni, e io sono uno di quelli che oggi, se dovesse mettere lo scellino, lo metterei su di lui come, diciamo, esecutore materiale. Ok? Il punto è, se lui è effettivamente così, però non è che possiamo prendere le cose belle che dice, cioè sono stato io, ho fatto io il calcio nelle palle, e le cose che invece inguaiano le altre non le prendiamo, perché lui in tutte le versioni che dà dice una cosa interessante. Cioè lui dice che dopo aver mangiato, quindi lui, poi faremo domani, parleremo dei suoi orari, lui dice che intorno, poco prima delle 14, avrebbe parlato con Sabrina, che non era a letto, ma era sulla veranda. Una volta dice che era nella sala da pranzo, una volta dice che era in veranda, ma questo lo dice sempre. Cioè, è lui che toglie l'alibi a Sabrina. È lui che dice, guardate che Sabrina non era a letto. Dice, era in veranda. Se Sabrina fosse stata effettivamente in veranda, Sara, passando davanti al cancello, avrebbe visto prima Sabrina dell'ipotetico garage. E quindi ovviamente non sarebbe mai andata nel garage, sarebbe andata da Sabrina. Quindi c'è un po' questa cosa, ma di questo ne parliamo più diffusamente domani. Io vi saluto e vi ringrazio, se siete arrivati fino qua. Ci sarà un'altra puntata per chi ascolta in settimana subito dopo. E grazie mille e a presto su Dipen Crimini. Ciao a tutti.